Ciao a tutti, benvenuti. È sempre una gioia, ma è sempre una grande responsabilità stare qui e poter parlare del Signore, e poter parlare dell'amore del Signore per ognuno di noi. È una grande responsabilità, ma il Signore ci chiama a questo, ad essere responsabili di essere figli di Dio e quindi di poter portare la sua parola ad ognuno di noi. Oggi è un tema che, come state vedendo, può sembrare un po' strano, ma stiamo assistendo ultimamente in un modo talmente esagerato all'evoluzione dell'uso dell'internet o delle reti informative, come viene definita dalle piattaforme. È uno strumento questo che sta acquistando dei poteri enormi nella mente e nella vita di ognuno di noi. Con questo sistema è capace di poter uccidere le persone, di poterle portare alla disperazione, di poterle portare all'incertezza, di poterle portare al dubbio, all'incoerenza, all'infelicità. Quello che stiamo vedendo, che stiamo assaporando ultimamente, è diventato esagerato. Ci sta portando, senza che noi ce ne rendiamo conto, a una confusione e condizionamento totale in ogni aspetto della nostra vita, ogni giorno, a un caos generale creato dall'uomo stesso per sentirsi al centro dell'attenzione, sotto ogni forma, mediatica, lavorativa, privata e ultimamente, in modo molto provocatore, anche nel campo religioso e spirituale. Nel periodo del Covid tutti ci siamo trovati ad affrontare situazioni nella vita di ogni giorno totalmente impensabili e irreali rispetto alla vita e all'abitudine condotte prima dal Covid. Ci siamo trovati da un momento all'altro ad affrontare situazioni che nessuno di noi poteva mai immaginare, nessuno. In quel periodo io stavo attraversando momenti molto difficili, in senso lavorativo, perché sapete, ho avuto un ristorante, un albergo, gastronomia, ed è stato un settore forse più colpito nel periodo del Covid, il più colpito. Abbiamo dovuto chiudere da un giorno all'altro. Non abbiamo avuto la possibilità né di pensare, né di reagire e né di capire cosa fare. Quindi è stato per me in quel momento, nel periodo lavorativo, un periodo veramente difficile, molto difficile. In senso familiare, perché tutto questo passa sulla famiglia. Vai a casa e non sei contento, sei insoddisfatto, sei insicuro, sei incerto di tutto quello che può succedere, di tutto quello che può avvenire. In senso personale, perché ti metti in discussione, dici come faccio, come devo affrontare, ho una responsabilità. Avevo 20 dipendenti, 20 famiglie sulle spalle e tu non sapevi cosa affrontare. E penso che ognuno di noi nel suo campo ha avuto queste difficoltà, ha avuto questi momenti, ognuno di noi. E anche, come tutti, ho avuto difficoltà in senso spirituale, perché non ci si poteva più incontrare. Per me andare in chiesa al culto la domenica era, come si può dire, un pieno di benzina spirituale. Andavo, mi ricombavo e andavo al lavoro. Affrontavo la vita settimanale, lavorativa, problemi lavorativi, con uno spirito diverso. In quel periodo a me è venuto a mancare anche questo. E quindi, allora ho fatto, penso che, quello che hanno fatto un po' la maggior parte di noi. Sono andato in internet e ho cercato predicazioni, culti online, informazioni, spiegazioni, interpretazioni. Qualcuno di voi l'ha fatto questo? Io penso che in quel momento, per sentirci vicini, abbiamo cercato la cosa più possibile che c'era. In quel momento questa era l'unica possibilità per poter essere in comunione con gli altri. Era l'unica. Ed è stato proprio in questa situazione che il Signore mi ha fatto capire il caos generale che regna nel mondo e riguarda l'insegnamento della sua parola, della sua verità, del suo amore e soprattutto della sua grazia. Alcuni temi che spopolavano su YouTube in quel momento erano sulle profezie, ognuno diceva la sua, ognuno sapeva di tutte le profezie che c'erano nella Bibbia, quando succedeva, quando non succedeva, sulle spiegazioni della parola, ognuno diceva la sua, ognuno voleva la sua ragione, ognuno voleva attirare a sé quanto più numeri possibili, sull'insegnamento di quello che doveva essere un vero cammino spirituale per un credente. E quindi non fare questo, non fare questo, non fare questo, attenta a questo, attenta a quello. Sulla supposizione del rapimento della Chiesa. E lì era un mondo. Chi diceva prima la tribolazione? Chi dice durante la tribolazione? Chi dice dopo la tribolazione? Ognuno ha il suo pensiero. Ognuno. Chi dice che si può perdere la grazia? Chiese evangeliche, fratelli che si ritengono pastori, apostoli, affermano che si può perdere la grazia. Chi afferma che si può perdere la salvezza? Sono temi basilari per la Chiesa di oggi, temi che sono la base della nostra fede, che dovrebbero essere la base della nostra fede. Chi fanno dei discorsi enormi sul peccato. Chi dice che uno può fare su nove comandamenti, su 10 comandamenti, ubbidisce a 9 e uno sbaglia su tutti. Il peccato. Il Signore è venuto sulla terra, è andato in croce, ha sofferto per i nostri peccati. Nessuno è perfetto. Nessuno. E il Signore questo lo sa. Per questo ha detto: vengo per fare, Dio, la tua volontà, la volontà che è quella di prendere su di sé i miei ed i nostri peccati. E quello che gira sul web, sull'internet, sono cose, è il nemico che sta lavorando sulla paura, sulla debolezza, sulle incertezze e a volte di credenti nella Chiesa stessa. Si parla dell'anticristo, ci sono chiese evangeliche che stanno dicendo che chi onora la domenica come giorno del Signore è un anticristo, perché il sabato è il giorno del Signore. Ci stiamo rendendo conto, cara Chiesa, con chi abbiamo a che fare? Con chi abbiamo a che fare? Poi non parliamo della fine dei tempi. Tutto quello che sta succedendo adesso è un punto per dire alla fine dei tempi. Siamo alla fine dei tempi. Siamo alla fine dei tempi. Il Signore ci ha detto che succederanno tutte queste cose. Lo sappiamo. Ma questa gente vuole mettere paura nel cuore di ognuno di noi. Questa gente vuole allontanarci dal Signore. Dobbiamo stare attenti, cara Chiesa. Dobbiamo stare veramente attenti. Chi afferma di aver visto immagini di Cristo e di angeli nel cielo? E ancora tanti temi e articoli e predicazioni e supposizioni e maledizioni per chi non cammina secondo la legge. Ma nessuna di queste evangelizzazioni può avvicinare un non credente a Cristo. Nessuno di queste può avvicinare un non credente a Cristo. Voglio leggere in Prima Timoteo, al capitolo 6, dal versetto 3 al versetto 6. Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che conforma alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla, ma si fissa su questioni e dispute di parole dalle quali nascono invidia, contese, maldicenze, cattivi sospetti, acerbe discussioni di persone corrotte di mente e prive della verità, le quali considerano la pietà una fonte di guadagno. Questi mirano alla pietà delle persone, alla paura delle persone, per farne un guadagno, non per portare il cuore a Cristo. No, per questo. E allora il Signore ha toccato il mio cuore in questo. Quando ho visto tutto quello che stava, il Signore mi ha chiamato, ha detto, ma è giusto tutto questo? È giusto? E allora ho pensato che bisogna, che la Chiesa ha bisogno di ripartire dalla croce, di fare reset, spingere questo bottone per annullare tutto e ricominciare da capo, ricominciare dalla croce, ricominciare da Cristo. E questo è anche il tema di oggi. Reset, ritorniamo alle origini della Chiesa. E voglio leggere il testo che è in Prima Timoteo, al capitolo 1, dal versetto 3 al versetto 7. Ti ripeto, e qui è Paolo che sta parlando a Timoteo, ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia, di rimanere a Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio, che è fondata sulla fede. Lo scopo di questo incarico è l'amore, che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso. Vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. Il Signore qui ci sta parlando oggi e ci sta aprendo la nostra mente ed il nostro cuore. Facciamo attenzione a questi. Facciamo attenzione, perché tutto quello che momentaneamente sta girando è il nemico che ci sta portando lontano da Cristo. Noi dobbiamo rimanere alla croce di Cristo, dobbiamo rimanere ai suoi piedi. La sua parola è l'unica verità, l'unica. Qui Paolo esorta Timoteo, dice ti ripeto una cosa che già lo dice, lo ripete, ti ripeto, stai attento. Signore sta dicendo ad ognuno di noi oggi: stiamo attenti. Stiamo attenti a non insegnare dottrine diverse da quella che è la sua parola. Stiamo attenti, perché il passaggio è facile, il passaggio è molto vicino, molto fine. Stiamo attenti a quelli che lo fanno, e noi siamo responsabili. Siamo responsabili di portare la parola e l'insegnamento e la verità che il Signore ci ha dato nella nostra vita. Stiamo attenti. Si occupano di favole, di genealogie, di discussioni, discutono, fanno, dicono, portano. Ma tutto questo porta un non credente a Cristo? Porta una persona che non ha donato il suo cuore a Cristo? Si fanno solo discussioni. A chi ha più ragione? Io ne so più di te, tu ne sai più di me. Ma qui la volontà di Dio dov'è? Lo scopo di questo, lo scopo di Timoteo, lo scopo di ognuno di noi è quello di presentare l'amore di Dio per ognuno di noi e per la sua Chiesa. L'amore di Dio dimostrato per ognuno di noi sulla croce. Questo è lo scopo della Chiesa, non quello di attirare per guadagni, per futili guadagni, per un'orgogliosità di ognuna persona. Lo scopo è quello di attirare ognuno di noi a Cristo, ed è questo lo scopo che deve essere di ognuno di noi, nel nostro piccolo, nella nostra incapacità. Il Signore vuole, come dice a Timoteo, ti ripeto, il Signore ci vuole ripetere, di stare attenti. Facciamo reset di tutto quello che ci sta circondando e ci concentriamo sulla parola e sull'insegnamento che il Signore ci vuole dare. Facciamo attenzione. Vogliono essere dottori? Quanti ne vogliono essere dottori? Quanti fanno genealogie, fanno vedere di sapere ogni cosa a memoria? Quanti vogliono essere dottori, ma sappiamo che non sono niente. Davanti al Signore non sono niente. Vediamo in questi brani l'avvertimento che il Signore Gesù ci dà di fare attenzione a tutto quello che si predica e viene evangelizzato nelle chiese e nel mondo intero. Ma adesso stiamo attenti. Ascoltiamo bene. Quando il Signore mi ha messo questo pensiero nel cuore, il Signore dice: stiamo attenti a quello che si predica e quello che si evangelizza, e soprattutto di non cadere nell'illusione della conoscenza per ricolmare una fede sterile e una salvezza illusoria. Lo ripeto, soprattutto dobbiamo stare attenti di non cadere nell'illusione della conoscenza per ricolmare una fede sterile e una salvezza illusoria. Quando il Signore mi ha messo questo pensiero nel cuore, ho dovuto riflettere. E vorrei che ognuno di noi riflettesse su questo. Dobbiamo stare attenti, perché qui questi conoscevano e si glorificavano della loro conoscenza, ma nella fede e per la salvezza erano lontani. Ripartiamo dalla croce, cari fratelli, ripartiamo dalla sua parola, perché la sua parola è verità, la sua parola è amore, la sua parola è salvezza, la sua parola. E oggi il Signore vuole parlarci, mi ha messo nel cuore di leggere la sua parola, di portare la sua parola, e oggi voglio leggere un po' di brani per rafforzare la nostra fede, per chi ha ancora dei dubbi, in Cristo e solo in Lui. Voglio leggere in Giovanni, al capitolo 3, dal versetto 15 al versetto 18. Quindi leggeremo adesso un po' della parola di Dio. E vorrei che sottolineaste questi versetti, di sottolineare questi versetti, perché sono dei versetti che in ogni momento della nostra vita, in ogni momento della nostra vita, ci faranno inginocchiare e dire grazie Signore, perché non per i miei meriti, non perché mi è dovuto, non per il mio comportamento, ma è per il tuo amore, che siamo tuoi figli, e per la tua grazia, che siamo tuoi figli. Giovanni 3, 15, 18. Un attimo, Giovanni 3, 15, 18, sì. Affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questo per me è il versetto più bello della parola di Dio. Questo per me è l'amore di Dio. Vai avanti, Marco. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo. Abbiamo visto prima quello che cammina su YouTube, il peccato, chi non pecca, chi non dà, giudizi, solo giudizi. Il Signore non è venuto nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Ancora versetto 33 e 36. Anzi, no, scusa, ancora 18. Chi crede in Lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Versetto 33. Chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è veritiero, perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Dio infatti non dà lo spirito con misura. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato ogni cosa in mano. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Io voglio che oggi il Signore sta parlando al cuore di chi ancora non ha fatto una scelta, di chi ancora non ha fatto una decisione. Io voglio che questi versetti, non io, il Signore, vuole che questi versetti tocchino il cuore di ognuno di noi. Ancora al capitolo 5, dal versetto 24 al versetto 25. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. E non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che avranno udita vivranno. I morti, coloro che ancora non conoscono il Signore, coloro che ancora non conoscono il Signore, si udranno e accetteranno questa parola, questa verità, avranno vita eterna. Ancora al capitolo 6, dal versetto 39 al versetto 40. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che risuscite nell'ultimo giorno, poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Che verità e che gioia, ragazzi. Che verità e che gioia. Che pace possono mettere questi versetti nel cuore di ognuno di noi. Che pace. Al capitolo 8, al versetto 34 e 36, Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette peccato è schiavo del peccato. O lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Riusciamo a dare un valore a queste parole? Riusciamo a dare un significato nella nostra vita con queste parole? Al capitolo 10, al versetto 9, al versetto 10. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. È quello che sta facendo adesso. Quello che stanno facendo questi con tutte queste predicazioni, evangelizzazioni. Non si capisce più quello che sta succedendo, quello che si vede su internet. Pastori che passano e la gente sbatte per terra, parla, urla. Ma di cosa stiamo parlando? Riusciamo a fare reset nella nostra mente di tutto questo? Riusciamo ad annullare un po' tutto questo e guardare alla parola di Dio, andare alla parola di Dio? Il Signore ci sta chiamando a questo. Il Signore ci sta chiamando a vigilare in questo. Io sono venuto perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza, non poco, forse, in abbondanza. A capitolo 11, dal versetto 25 al versetto 26, Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Crediamo noi questo? Qui voglio un amen grande. Crediamo noi questo? Questa è la parola di Dio. Questa è la verità. Ancora al capitolo 14, dal versetto 1 al versetto 6. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Giuseppe prima ha detto: nella casa del padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado sapete anche la via. Gesù le disse: io sono la via, la verità è la vita. Nessuno viene a Padre se non per mezzo di me. Cara Chiesa, cari fratelli, io davanti a questa parola, davanti a questa verità, davanti a questo amore, che dubbi posso avere? Che incertezze posso avere? Quello che dicono, quello che si predica momentaneamente. Non lasciamoci convenzionare, ragazzi. Non lasciamoci prendere da tutta questa situazione. Rimaniamo fermi al Signore. Rimaniamo col nostro sguardo rivolto a Cristo. E ancora versetto 12 a 14. In verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori, perché io me ne vado a Padre e quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Crediamone questo. Ma ci crediamo, fratelli. Lasciamo stare quello che è. Lasciamo stare le genealogie, le profezie. Sì, fanno bene per una crescita, ma non aprono il cuore alla persona. Non portano le anime a Cristo. Inorgogliscono, ma non convertono. Facciamo reset. Annulliamo questo e ritorniamo a Cristo. Ancora al capitolo 15, al versetto 5. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare. Senza il Signore non si può fare nulla. Al versetto 7 dice: se dimorate in me e le mie parole dimoreranno in voi, domandate quello che volete e vi sarà dato. Se le mie parole dimoreranno in voi. Dimorare, restare, impegnarsi, essere tutt'uno, come dice Giuseppe, essere uniti, dimorare. Che bel verbo, dimorare nel Signore. E ancora versetto 17, al capitolo 17, dal versetto 14 al versetto 17. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Il Signore ci ha dato questa parola, e il mondo ci sta odiando, e lo stiamo vedendo, quello che sta succedendo nel mondo. Come ha odiato il Signore, così sta odiando anche noi. Però non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. E oggi, Signore, ci vuole presentarci dal maligno. Ci vuole dire di fare attenzione a tutto quello che non è la parola e la volontà di Dio. Di fare attenzione. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità. La tua parola è verità. E questa è la verità. Questo è l'Evangelo che noi dobbiamo annunciare. Il grande reset che dobbiamo fare, quello vero, che è l'ultima parola sul destino dell'uomo, è racchiuso nelle parole: convertitevi e credete nel Vangelo di Cristo. Cosa predicavano gli apostoli nella prima chiesa? Cos'è che annunciavano? Giovan Battista cosa diceva a quelli che andavano a lui? Convertitevi, ravvedetevi, portate i vostri peccati al Signore e il Signore vi perdonerà. Convertitevi e ravvedetevi. Quando i israeliati gli dicevano ai discepoli: cosa dobbiamo fare per essere salvati? Convertitevi e ravvedetevi. E credete. Questo è l'Evangelo che dobbiamo annunciare. Questo. Non ci sono altre parole. È così semplice. È così profondo. È così tangente. Che non si possono capire altre cose. Non ci sono altre verità. Non ci sono. Tutto il resto, cari fratelli, e confusione. Voglio leggere Galati, capitolo 1, dal versetto 6 al versetto 10. Stiamo attenti a questi. Qui Paolo sta parlando alla Chiesa di Galati. Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Evangelo. Mi meraviglio, dice Paolo, sta parlando alla Chiesa. Mi meraviglio che voi passiate dal Signore della grazia a un altro Evangelo. Che poi, dice Paolo, non c'è un altro Evangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo del cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema. Chi annuncia un altro Evangelo, chi porta un'altra parola, sia anatema, perché non c'è un altro Evangelo oltre a questo. Non c'è. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo, perché Paolo insiste su certe verità e su certi comportamenti della Chiesa. Lo ripeto di nuovo, anche adesso. Se qualcuno vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Quanti qui cercano il loro favore? Quanti qui cercano il possibile per attirare le persone a se stessi, ma le allontanano da Dio? Quanti cercano il proprio orgoglio? Oppure cerco il piacere degli uomini, dice Paolo. Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Se cerchiamo di piacere agli uomini, non siamo servi di Cristo. Perché è a Lui che va la gloria, è a Lui che va l'onore, è a Lui che va la lode. A Lui. Vorrei concludere leggendo ancora un brano che conosciamo molto bene e che oggi ci parla in modo molto diretto e personale ad ognuno di noi. Seconda Timoteo, capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 5. Qui Paolo ancora una volta inizia con una supplica. Ti scongiuro, vuol dire proprio avere un senso di precarietà, di dire ti scongiuro. Quante volte noi per avere qualcosa che ci teniamo, dice ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti. Per la sua apparizione e il suo regno, predica la parola. La parola, questa parola. Insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina. Non sopporteranno più la sana dottrina, la parola. Ma per prurito di udito si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie. Ed è quello che sta succedendo. È quello che stiamo vivendo, è quello che stiamo provando ognuno di noi. Ognuno cerca dove meglio può stare, dove meglio si sente, dove meglio quello lo può rincuorare, dove meglio quello lo può stare tranquillo. Fratelli, spingiamo questo bottone, facciamo reset. Stiamo attenti quando andiamo su internet. Cerchiamo di mettere ogni cosa al fuoco della parola di Cristo, perché è l'unica, l'unica verità, l'unica. E distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole, quello che dicono su internet. Le favole mettono il fuoco negli occhi. Tu puoi festo, tu puoi quello, tu fai questo, tu puoi tenere tutto, tutto, tutto. Ma tu sii vigilante. Ecco quello che il Signore oggi vuole dire ad ognuno di noi. Sii vigilante, vigilante, sii una guardia della parola di Cristo. Siamo vigilanti, cari fratelli, perché è un nostro compito, è un nostro dovere. Siamo vigilanti. In ogni cosa sopporta le sofferenze, quelle che ci vengono rivolte dal mondo, svolgi il compito di evangelista, perché lo siamo, chi ha creduto nel Signore, e adempi fedelmente il tuo servizio. Adempiamo fedelmente il servizio che il Signore ci ha donato. Ognuno di noi, cari fratelli, non solo chi è qui davanti, ognuno di noi è chiamato nella sua vita ad adempiere al suo servizio. Ognuno. Facciamo nostro questo appello. Ve lo chiedo veramente, il Signore lo chiede veramente con il cuore. Come Paolo dice, ti ripeto, ti scongiuro. È il Signore che ci sta parlando. È il Signore che ci sta dicendo, ti scongiuro, sii vigilante della mia parola. Sii vigilante della mia verità. Sii vigilante. Sapete, cari fratelli, nel mondo ci sono 4.200 religioni. 4.200 religioni. Vale a dire 4.200 modi di pensare, di dire, della parola, del Signore, della volontà del Signore. Ognuno interpreta e ha interpretato la sua parola a propri fini. A propri fini. Ma il bello viene adesso. Ci sono 4.200 religioni, però Maometto è morto. Buddha è morto. Confucio, con la sua saggezza, è morto. L'unico che è vivo è Cristo Gesù. La sua tomba è vuota. Amen. Lui ha vinto la morte e tutto il resto è confusione. Facciamo reset, fratelli, facciamo reset di quello che non è la parola di Dio. E che il Signore benedica la sua parola oggi nel nostro cuore e che la portiamo nel nostro cuore, non solo adesso, ma che ci possa veramente, veramente modellarci, rafforzarci per essere suoi servitori e suoi vigilanti dell'unica parola di Dio. Amen.